L'incontro di oggi, la catechesi che facciamo a partire da questo breve testo di Ebrei, è sul tema della Chiesa. La Chiesa che state scoprendo, che vi sta accompagnando nel cammino verso il battesimo. E mi piace cominciare con una provocazione, più provocazioni, perché voi sapete bene che la Chiesa apparentemente è il grande problema dell'uomo di oggi, no? Alcuni dicono innanzitutto che Gesù in realtà non voleva la Chiesa. Cioè le persone dicono, certo Gesù a me piace, il Vangelo mi interessa, il Vangelo è interessante, ma la Chiesa sembra come una cosa che non c'entra niente, come un fastidio, come un ostacolo, come qualcosa che è lontano, che è da un'altra parte, no? Ed è importante che voi impariate a rispondere, a capire, la Chiesa realmente è stata voluta dal Signore. Notate una cosa importante, bisogna essere furbi, perché gli altri che ci vogliono distruggere sanno essere furbi. Apparentemente la gente se la prende con il Papa, con Don Andrea, con i vostri catechisti, con i vostri parroci, ma in realtà la critica è molto più radicale, cioè le persone arrivano a dire è fin dall'inizio che è stato tutto sbagliato. Se per esempio avesse ragione una persona che ha chiaramente torto, ma lo cito solo per farvi riflettere, pensate se avesse ragione un personaggio come Dan Brown, cioè Gesù in realtà non è morto per noi, non era figlio di Dio, si è sposato con una donna, aveva dei figli che erano monarchici, che erano i capi, lui era un primo monarchico, i suoi figli hanno comandato la dinastia, delle cavolate mostruose, no? È chiaro che già dall'inizio Pietro, Giovanni, Giacomo sono i suoi nemici. Cioè l'idea è che la Chiesa ha sempre ingannato, la Chiesa è sempre contro Gesù. Già Pietro, se fosse vera questa baggianata, che non c'è in nessun testo antico, che è un'invenzione così puramente commerciale, è chiaro che i grandi nemici di Gesù non sarebbero l'ultimo, il penultimo, il terzultimo, ma è come dire, Gesù sarebbe da una parte già il primo, sarebbe un cretino, sarebbe Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo, e notate che cosa succederebbe? Che in realtà Paolo, Giovanni sono molto più grandi di Gesù, perché tutti sanno che Giovanni è bellissimo. Tutti sanno che Paolo è bellissimo. Allora, se loro si sono inventati tutto, Gesù è un emerito cretino e San Paolo è un gigante. Perché San Paolo è interessantissimo. Pensate che mi ha raccontato degli amici della parrocchia dei Protomartiri, c'era uno di questi autori anticattolici che è andato in un liceo a fare la sua teoria dicendo Gesù era solo un rabbino, non era figlio di Dio, non è morto per noi, eccetera. E questa ragazza da sola, senza che i genitori Gesù avesse 17 anni, si è alzata e gli ha detto scusi, ma se Gesù era solo un rabbino come tutti gli altri, San Paolo, prima di convertirsi, perché lo voleva uccidere? Perché ce l'aveva tanto con lui? Perché sentiva che Gesù era una persona assolutamente diversa? Un orecchio ebraico del tempo sentiva Gesù come un bestemmiatore. Solamente dopo che si converte, Paolo dice, sei il Signore, cioè accetta che quella cosa che gli faceva rabbia, per lui che era assolutamente di un monoteismo stretto, non poteva esserci la Trinità, no? Allora capite che è sciocco dire sì, ma c'è questo. In realtà la critica che noi abbiamo, di questo vorrei parlarvi oggi, no? Gesù voleva la Chiesa. Prima di dire un singolo personaggio, un singolo papa, un singolo prete, un singolo... voi stessi se diventate cristiani. Ma Gesù all'inizio è stato tradito dai suoi? O invece i suoi sono quelli che lo hanno amato, che l'hanno capito? Pietro, Giovanni, Giacomo, eccetera, no? Altri all'opposto, anche questo è molto interessante, dicono invece che la Chiesa è bella, ma Gesù non gli interessa. Ovviamente le persone sanno che le parrocchie, gli oratori, la catechesi dei bambini, lo scautismo, l'azione cattolica, il catecumenato, sono cose belle. Chiunque bussa in una parrocchia e dice vorrei parlare, vorrei... Cioè le persone sanno che la Chiesa è una realtà che serve, che si mette... Però alcuni dicono, ricordo un film di un famoso regista italiano che fece un film La Messa è Finita, lui diceva io nella Chiesa ci credo, ma io non credo in Dio. A me la Chiesa mi interessa perché la Chiesa è una realtà... realtà di persone buone, intelligenti, generose, che perdonano. Cioè è difficile trovare uno che ti accoglie senza che paghi niente, senza che ti sta a fare 2 anni di catecumenato, senza perdendo mattine, domeniche, pomeriggi, senza guadagnarci. È bello che ci sia questo, ma tanto Dio non esiste, no? E di nuovo la domanda è questa, cioè il cuore della Chiesa è semplicemente fare un'azione sociale o il cuore della Chiesa è parlare di Cristo? Cioè il rapporto fra Cristo e la Chiesa è così forte che la Chiesa non avrebbe alcun senso. Pensate a questo mistero che tutti riconoscono, cioè come fa la Chiesa, questo popolo assolutamente debole, tutti sanno i peccati della Chiesa, come fa a esistere da 2000 anni? Se Cristo non è con lei, se Cristo non è il Signore, se Cristo non è il grande annunzio, no? Terza grande ambito di problematiche, poi con i catechisti potete approfondirle se volete, sono anche disponibile anch'io chiaramente. Le persone a volte dicono, certo la Chiesa dei primi tempi è stata bella, certo la Chiesa degli ultimi decenni, del Concilio Vaticano II è bella, ma tutto quello che c'è in mezzo è da buttare via. Cioè in mezzo sono una serie di disastri incomprensibili, non c'è niente di valido. E io rispondo, se fosse vero questo, io non mi faccio cristiano. Cioè, se fosse vero che la Chiesa è la grande nemica dell'uomo, eccetera, ma perché mi faccio cristiano? E notate che io mi diverto molto, mi diverto in senso buono, no? Cioè, c'è questo gioco stranissimo della nostra cultura, per cui ogni volta che c'è un gigante cristiano, si cerca di dire che in realtà non è cristiano, perché dire che quello è cristiano, che viene dal cristianesimo, è come dire, ma allora la Chiesa di quel periodo era bella. Vi faccio degli esempi di persone famose, pensate a Caravaggio, no? Caravaggio amava talmente Roma che da Lombardo è venuto a Roma, è stato cacciato via perché ha ucciso una persona e voleva tornare a Roma per continuare a dipingere. È un personaggio della Controriforma che amava tantissimo i papi del 1600, era un tipico pittore controriformista. Parlare bene di questo pittore vuol dire ma Caravaggio è interessantissimo, quindi la Chiesa è interessante. Pensate a Galilei, sapete, era cattolicissimo, aveva una figlia suora di clausura e il Papa lo amava tantissimo, ci sono state delle discussioni, ci sono dei problemi reali, ma cioè, la scienza nasce nel mondo cristiano. Galilei è un cristiano che usa i laboratori dei gesuiti, che usa i centri. Pensate, alla parola Big Bang è stata inventata da un prete, o meglio, la prima teoria della concentrazione dell'energia all'inizio dell'universo è di un prete, si chiama Lemaître, belga, 1931, e il prenderlo in giro gli dicono, tu hai pensato a un Big Bang, è un grande artificio, un grande fuoco d'artificio, inventano questo termine per prenderlo in giro, ed è un prete cattolico, cosmologo, scienziato che studia queste cose. Vi faccio 2 esempi ancora per aiutarvi a capire il problema. Quando ero parroco, come sapete a Roma ci si sposa nelle chiese belle, allora si va nella chiesa barocca, nella chiesa medievale, a Sant'Agnese a Piazza Navona, si va a Santi Giovanni a Porta Latina, si sceglie Santo Stefano Rotondo. Io provavo a dire, ma è molto più bello che vi sposate in parrocchia, è la vostra casa, non pagate niente, avete il parcheggio, fate quello che volete, possiamo muovere. Loro, il 99% delle persone dicevano, no, io mi voglio sposare a San Giovanni a Porta Latina, e io gli rispondevo, io sto con voi ad una condizione, quella è una chiesa medievale, da oggi voi parlerete bene del Medioevo. Cioè il Medioevo è così grande, è così meraviglioso, che ha fatto una chiesa che voi usate e scegliete per il vostro matrimonio. Voi scegliete una chiesa di Borromini, di Bernini. Questa gente non ha fatto le chiese per viverci, non è lo yacht privato o la villa privata, è la chiesa che esprime se stessa e fa dei luoghi dove noi viviamo, dove voi celebrate. Pensate, questi hanno fatto, pensate il colonnato del Bernini. Se non c'era il colonnato del Bernini, alla morte del Papa Giovanni Paolo II, dove facevamo i funerali? Noi di solito le vediamo vuote, ma in realtà questi luoghi, pensate anche alla grande basilica dove voi farete l'elezione al battesimo fra poco, in quella chiesa quando si ordinano i preti di Roma non c'è le persone restano fuori, manca l'aria, si riempiono non solo delle chiese fatte per il potere, oggi si dice tutto è potere, tutto è ideologia, tutto, no, quella chiesa è stata fatta perché i cristiani si debbono riunire insieme. C'è un autore molto intelligente, un teologo, che dice, non è vero che è stato Costantino ad inventare le chiese, ma è perché il cristianesimo è vivo, chiunque è vivo si esprime. Pensate, se voi vi volete sposare, vi volete bene, nessuno vi dirà che siete degli uomini di potere perché vi comprate un appartamento e vi sistemate la camera da letto, perché è normale, cioè il vostro amore si manifesta nel desiderio di sistemare una casa. Cioè l'espressione fisica, concreta, visibile, dice che il vostro amore è vivo. Se uno dicesse io ti voglio bene, ma io non voglio costruire una casa con te, è segno che non gli vuole bene. Cioè quella casa esprime qualcosa che dice la realtà, io voglio rendere concreto ciò che io provo, ciò che io vivo, ciò che è il mio amore, no? Ma era solo per aprire il tema. Invece vorrei aiutarvi a riflettere su alcuni punti particolari. Innanzitutto, se voi ci pensate bene, è evidente, come dice questo testo, voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. L'autore della lettera agli Ebrei sta parlando della Chiesa, cioè la nuova Gerusalemme, il nuovo Monte Sion, è la Chiesa. Noi abbiamo almeno due elementi, mi piace citarne due soli, che vi fanno capire già storicamente come Gesù ha amato la Chiesa, l'ha voluta Lui. Pensate che Gesù ha chiamato 12 apostoli. Non c'è dubbio che siano 12, si chiamano in greco oi dodeca, noi lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, nei Vangeli sinottici, in San Paolo, nell'Apocalisse, tutti gli scritti parlano di 12. Perché 12? Poteva prenderne 15, 49, 32, 7, 4, 9. Perché 12? Perché 12 erano i 12 figli di Giacobbe. Giacobbe, che aveva iniziato il popolo di Israele, aveva 12 figli, e quando Giacobbe ebbe questi 12 figli, smise di essere una sola persona, Abramo, Isacco, Giacobbe, nacque il popolo di Israele. Gesù ne scelse 12 per dire: io sto facendo rinascere in forma nuova il popolo di Dio. Già quel numero dice che Gesù voleva la Chiesa, voleva noi, voleva voi. Pensate quando Gesù dice: non voi avete scelto me, io ho scelto voi. Cioè Gesù vuole che voi entriate in questo popolo. Pensate ad una seconda cosa, a me piace molto questa cosa, molto semplice. Sapete che il nome Cefa, Pietro, è un soprannome inventato da Gesù. Prima che Gesù dicesse a Simone, che non si chiamava Pietro, si chiamava Simone, tu sarai Cefa, che in aramaico vuol dire pietra, che in greco si dice Petros. Non esisteva, non c'è mai stato in aramaico o in greco uno che si chiamasse Pietro. Se qualcuno si chiama Pietro, porta un nome che Gesù stesso ha inventato per primo, no? Perché Gesù chiama Pietro? Perché dice: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa. Questo nome già di per sé dice il desiderio di Gesù. Una volta ero con dei ragazzi anglicani che erano venuti a San Pietro, portati da un mio amico Tommaso, e cercavo di spiegargli cos'è Pietro. Dicevo: nella vostra lingua, in inglese, si dice rock. Rock è la roccia, che all'inizio vuol dire ballare, poi il rock and roll, ma poi c'è il rock duro. Cioè rock è qualcosa di stabile, qualcosa su cui tu puoi metterci qualcosa che resiste. E Gesù a questo uomo, che si chiama Simone, gli dice: tu sei rock, tu sei la roccia, sei la pietra su cui io costruirò questa nuova casa, che è forte come una roccia, che deve vincere l'ondeggiare dei tempi, no? Ma non solo questo è vero. Se ci pensate, Gesù perché ha voluto questo? Notate, Gesù è la parola di Dio. Noi cristiani l'abbiamo già detto altre volte, non crediamo innanzitutto che la parola di Dio è un libro, come per esempio crede l'Islam. Per l'Islam Dio il massimo che ci può dare è un libro, ci dà il Corano. Cioè, se noi fossimo islamici diremmo che Dio ci ha dato delle parole da leggere, perché Dio non può venire in mezzo a noi, ma Dio dice: questa è la mia parola, io sono troppo alto. Invece noi cristiani diciamo: Dio è venuto Lui in mezzo a noi, Lui è la parola vivente che si è fatto bambino, che si è fatto crocifiggere, che ci ha accarezzato, che ha pianto, che ci ha perdonato, che è risorto per noi, no? Ma Gesù non ha voluto subito scrivere Lui un libro. Gesù, prima di salire al cielo, ha detto: andate, predicate, battezzate, guarite, perdonate i peccati, fate questo in memoria di me, celebrate l'Eucaristia, quello che vi ho insegnato, insegnatelo. Gesù ha voluto che ciò che Lui era venisse trasmesso a noi dalla viva voce della Chiesa. Chi sono i vostri catechisti? I catechisti sono in qualche modo la parola di Dio. La Chiesa dice che la parola di Dio non è, dopo Gesù che è la parola completa, la parola di Dio è la viva voce della Chiesa, la viva voce dei sacramenti, la viva voce della predicazione, della catechesi, che ci raggiunge con il suo affetto, con il suo perdono, con la sua presenza, no? E la Chiesa ha poi scritto i libri sacri ispirati da Dio perché ci fosse come un punto che non si muoveva più, cioè che fosse fissasse quello che Gesù aveva detto. Ma è stata la Chiesa a regalarci il Vangelo, a regalarci l'Apocalisse, a regalarci le lettere di Paolo. La Chiesa, mentre annunziava il Vangelo, mentre battezzava, mentre celebrava l'Eucaristia, mentre viveva la carità, ha voluto anche che ci fosse questo scritto che ci portasse continuamente a Lui. Se ci pensate, qualcuno di voi sta prendendo appunti, perché voi prendete appunti? È bello rispiegarlo semplicemente, perché se fra un anno uno volesse tornare a qualcosa che è stato detto, è diverso il momento in cui noi lo viviamo insieme, ma l'avere un quaderno ti porta a dire quel giorno è stato detto esattamente quella parola. Si scrive, si conserva la prima lettera dell'innamorato, si conserva la prima parola che abbiamo scritto a nostra madre, i genitori conservano i nostri biglietti, i nostri primi disegni, segni, il primo articolo che abbiamo scritto, cioè uno conserva qualcosa per dire questo è stato veramente così, ma quel testo scritto è qualcosa che aiuta a te, Dio l'ha ispirato, ma ci aiuta a tenere fissa quella vita che ci ha fatto incontrare con Cristo. E allora arriviamo a un primo punto che per me è importantissimo. La Chiesa è, potremmo dire con un'espressione molto semplice, è la nostra madre. La Chiesa con la sua presenza ci dice che la fede non la inventiamo noi, ma ci viene data da qualcun altro che la possiede. Se uno potesse trovare la fede da solo, senza la Chiesa, vorrebbe dire che la fede è come una filosofia, è come un pensiero che uno si mette in una stanza, pensa e si inventa Gesù. Invece Gesù non lo si può trovare se non te ne parla un altro che è già cristiano. Questa è la Chiesa, è come una madre, è la madre che ti porta la vita. Se ci pensate, chi di voi non ha ancora un figlio, voi sapete che se voi avrete un figlio diventerete madri solamente tramite il vostro sangue, il vostro corpo, la vostra vita, le vostre cellule, cioè la vita, così come la vostra vita, a voi è arrivata perché vostra madre ve l'ha trasmessa. Non è lei l'origine della vita, ma lei è stata come un passaggio, ha permesso che la vita non si fermasse e la vita è continuata di generazione in generazione fino a voi. A voi più giovani spetta di decidere se la vita si deve fermare con voi, se voi sarete gli ultimi della vostra famiglia o se la vita continuerà. Così come a chi diventa celibe o vergine per il regno di Dio, se la vita di fede continuerà, sarà annunziata, no? Ma noi non inventiamo la vita. La vita noi la possiamo solo fermare o lasciare passare. E allora la Chiesa ha sempre capito questa realtà. Pensate cos'è la catechesi. La catechesi, i vostri catechisti non vi dicono le loro idee, non vi dicono i loro, ma vi dicono la Chiesa crede che Gesù ci ha rivelato il Padre, che il Padre si è fatto vicino a noi nel Figlio, che il Figlio ci ha donato il battesimo, che nel battesimo abbiamo il perdono. Cioè la Chiesa ci dona questo Cristo che lei ha ricevuto, che non ha inventato, che ha accolto, che ha abbracciato, che è stato posto in mezzo a noi. E se ci pensate, questo a me sembra molto semplice ma molto bello, la Chiesa come madre, se volete come tutte le madri, che sono, se volete, madri, anche se sono non perfette, non pulite, anzi se volete, chi di voi è figlio, tutti siamo figli, se uno chiedesse ad un figlio, mi parli di tua madre, noi deliremmo di tutti i colori, di cotte, gli sappiamo tutte le magagne di casa, le litigate di papà, di mamma, i problemi, cioè chi sta vicino alla propria madre sa che la propria madre non è perfetta. A me veniva da ridere quando mia mamma era molto brava, ma tutti gli amici ne parlavano in maniera esageratamente, cioè era come un idolo nel circo di amicizia. E io quando sentivo una persona che diceva Tina è veramente una donna straordinaria, io dicevo vi racconto io quello che succede a casa, guardate, c'è un figlio, così come un fidanzato, se volete la fidanzata, benissimo che quella persona è bella, ma sa anche che ha le sue rughe, che ha anche i suoi difetti, ha le sue marachelle, ha le sue bugie, ha le sue paure, ha i suoi, il fatto che non sa fare delle cose e si vergogna di dirlo, i suoi orgogli, no? La Chiesa è madre non perché è perfetta, ma perché è lei che dà la fede, perché tramite lei si trova la fede. Non è perché è perfetta, noi non difendiamo la perfezione della Chiesa, noi amiamo la Chiesa perché lei ci dà la fede. E i padri della Chiesa, che sono gli antichi scrittori, per spiegare che cos'è la Chiesa, usavano un'immagine bellissima, semplicissima, che era quella della luna. Dicevano che la Chiesa è come la luna e Cristo è come il sole. Voi sapete che il sole è una stella, è la stella più vicina alla Terra, è la stella che ha un'energia propria che illumina e genera calore, no? La notte però, la luna è un satellite che non ha luce propria, sta lì, è un pezzo di terra, sono sassi, sabbia, cioè. Ma quando il sole illumina di notte la luna, noi riusciamo, vedendo la luna, a capire dove è il sole. Se c'è la mezzaluna da questa parte, noi capiamo che il sole sta da quella parte. Se è la mezzaluna da questa parte, noi capiamo che il sole sta di là. Se c'è la luna piena, noi capiamo che il sole sta dietro. Cioè, attraverso quell'immagine, noi capiamo che il sole è il sole. E i padri dicevano questo è la Chiesa, questo sarete voi, fra l'altro voi catecumeni quando sarete battezzati già siete Chiesa per il catecumenato, per il rito di ammissione, no? Se uno vi viene vicino dirà ma lei è come la luna, c'ha dei crateri, c'ha della polvere, c'ha dei sassi, c'ha... Pensate quando gli astronauti sono andati sulla luna, uno la vede di notte con la sua innamorata, c'è un friccico di luna, tutto bello, vai sopra è come un campetto pieno di sassi, pieno di polvere, cioè è una cosa che non sa di niente, se volete, per certi aspetti. Ma se il sole la tocca, se il sole riflette lì la sua luce, ecco che la luce arriva a noi, noi diciamo è per la luna che noi riceviamo la luce del sole. Ecco, questa è la Chiesa è quella realtà che ci porta Cristo non avendo il potere di farlo, cioè la Chiesa di per sé non ci potrebbe dare Cristo, la Chiesa è debole. Noi tutti quanti noi siamo deboli, siamo semplici, siamo peccatori, ma per la grazia di Dio la Chiesa riesce a fare qualcosa che non potrebbe fare se fosse solamente umana, se fosse lasciata solamente a se stessa. Questa è la grazia di Dio, questa è la grazia della vita. E mi piace sottolineare un aspetto che è molto importante di questo. Voi sapete che nel sacramento che cosa avviene? Quando voi riceverete l'Eucaristia la notte di Pasqua, ci sarà il battesimo, poi ci sarà la vostra cresima e poi man mano che la liturgia va avanti camminerete in processione, il sacerdote vi dirà il corpo di Cristo, voi direte Amen e voi riceverete nella vostra vita Cristo stesso come San Pietro, come la Maddalena, come Giovanni lo hanno toccato, noi toccheremo, noi avremo Cristo dentro di noi, avremo Gesù vivo, no? La Chiesa sa bene che la fede non è solo dire Gesù è stato vivo, vero, 2000 anni fa. Perché se Gesù fosse stato vivo solo 2000 anni fa, ma non adesso, io non saprei cosa farmene, sarebbe inutile. Ricordo un vescovo che diceva questa cosa, che io ho un innamorato che sta in America, ma che io non posso abbracciare, non posso baciare, non ci faccio niente. Io ho bisogno che ci sia, ma ho bisogno che venga qui, adesso, che mi stia vicino, che io lo tocco, che io ci parlo. Cioè, avere un amore con cui non puoi starci insieme, non serve a niente. Cristo non solo è vivo, è Dio che si è fatto carne 2000 anni fa, ma la Chiesa ci dice che nei sacramenti della Chiesa, nei suoi sacramenti, noi incontriamo Gesù vivente. Gesù oggi, come ha detto alla Maddalena, vai in pace, sei perdonata, come ha detto a Matteo, seguimi, come ha chiamato i suoi, eccetera. Così dice, vieni, ti perdono, sto con te, ti amo, mi vuoi bene. Come dice a Pietro, ma tu mi ami più di costoro, ma mi vuoi veramente bene. È Cristo che nei suoi sacramenti oggi lo dice a noi personalmente. I pittori antichi usavano, per rappresentare la fede, usavano un'immagine molto semplice, la trovate per esempio in Raffaello, la trovate in tantissimi autori, è una donna che ha in una mano la croce e nell'altra mano il calice con l'Eucaristia, il calice con l'ostia. Perché? Perché la fede crede che Gesù è il vero Dio, che Gesù è venuto, che Gesù si è incarnato, ma crede che quel Gesù è presente nel calice, è presente oggi. Per chi ama queste cose, non è importante se non le amate, non è obbligatorio, ma può essere utile. Voi sapete che a Roma c'è adesso una mostra di un pittore olandese che si chiama Vermeer, in fiammingo si dice Vermeer. Vermeer era un pittore cattolico perseguitato dai calvinisti dell'Olanda, dei Paesi Bassi, del 1650, e c'è l'ultimo suo quadro, è un'estasi della Chiesa cattolica che è come se esaltasse, gioisse dinanzi a sé a un altare con un calice e il messale della messa, e questo era un luogo dove rappresentava le chiese nascoste, perché i calvinisti allora vietavano ai cattolici di avere delle celebrazioni pubbliche, ed è questa chiesa che trova Cristo presente nel calice. E questo vi fa capire, quando il sacerdote dirà nella messa, questo è il mio corpo, prendete e mangiatene, questo è il mio calice per la remissione dei peccati, lì è Gesù stesso che è dentro la persona del sacerdote, è lui stesso che ci sta dando se stesso. Come nell'ultima cena lui l'ha fatto, oggi lui lo fa per noi. Quindi la fede della Chiesa non è fede solo in un fatto che è avvenuto tanto tempo fa, ma è fede in questa presenza di Gesù che si dona a noi oggi completamente. Due cose ancora che vi possono aiutare. Sapete che in questa Chiesa si dice un noi, noi siamo la Chiesa, ma noi siamo la Chiesa non vuol dire solo che siamo noi di Roma che ci incontriamo, cioè chi viene dall'Italia, chi viene dall'Albania, chi viene dalla Nigeria, veniamo da continenti diversi, veniamo da famiglie diverse, ma c'è un noi che abbraccia tutti i secoli. Cioè noi non potremmo mai avere una fede diversa da quella che hanno avuto i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri trisnonni, il Rinascimento, il Medioevo, l'età patristica, perché quella fede è la fede apostolica. I vostri catechisti vi stanno dicendo quello che la Chiesa ha sempre creduto. Se voi chiedeste a San Francesco d'Assisi, tu credevi nell'Eucaristia? Lui avrebbe detto, certo, per me l'Eucaristia è la salvezza. Tu credi nel Vangelo, tu credi in Gesù, credi nella Madonna che ha dato alla luce? Sì, certo. Se lo chiedeste a Madre Teresa di Calcutta, se lo chiedeste a San Pietro, a San Paolo, la fede, il noi della Chiesa è un noi che attraversa tutto il tempo, che attraversa tutta la storia. Per questo, quando voi sarete battezzati, voi sapete che si canteranno le litanie dei santi, cioè si pregheranno Santa Maria, Madre Dio, prega per noi, San Paolo, San Giovanni, San Pietro, San Filippo Neri, Beato Giovanni Paolo II, si diranno i vostri nomi, in quella notte si invocheranno i santi, se avete già un nome cristiano si dirà il vostro nome che avevate, se avete scelto un nuovo nome cristiano si chiederà la grazia. Perché? Perché quelle persone hanno la stessa fede che noi abbiamo, perché nessuno nella Chiesa può cambiare con un'elezione, con un nuovo governo, una nuova Costituzione, quello che è il cuore della nostra fede. Quella è la nostra fede e si dirà, e noi ci gloriamo di professarla. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, noi ci gloriamo di professarla dinanzi a Dio, dinanzi al mondo, questa è la fede che ci riunisce, è la fede che raduna l'universo intero. E questa fede è straordinariamente una, ma insieme è molto diversa nei carismi, nei doni, Pensate per esempio, a volte le persone pensano che l'unico vero santo, lo dico in maniera provocatoria ma seria, a volte sembra che l'unico vero santo è San Francesco d'Assisi. Solo la povertà assoluta vissuta da Francesco sembrerebbe essere la vera santità, no? Pensate che San Francesco, che era molto intelligente, diceva, ha fondato il terzo ordine, per esempio se uno si sposava, diceva voi non dovete vivere poveri come me, perché se voi vi sposate, se non avete un conto in banca, e come fate a amare vostro figlio? Voi sarete poveri avendo tanti bambini, aiutando loro, lavorando con onestà. Cioè Francesco non dice dovete diventare tutti come me. Nella Chiesa la santità è talmente grande che ci sono i santi sposati, i santi vescovi, i santi papi, i santi della povertà, i santi martiri, i santi della cultura. È un'immensità dove tutti noi camminiamo cercando Cristo, ma sapendo che ognuno riproduce un frammento di Cristo. Noi nella santità, noi vediamo delle cose, è come un prisma che riflette questa enorme luce di Cristo in maniera diversissima. C'è Chesterton, questo grande autore che io cito sempre, che dice, certo, San Francesco è meraviglioso, ma sarebbe bello se nella Chiesa non ci fosse Dante Alighieri, se Dante... Cioè, San Francesco non legge gli autori pagani, mentre Dante li legge. Sarebbe bello che fossero tutti come lui e non avessimo Dante Alighieri, non avessimo delle mamme perché San Francesco non era sposato e fossero tutti celibi nella Chiesa, fossero tutte suore, tutti frati. La meraviglia della Chiesa è che ci sono i papi, ci sono i vescovi, ci sono i frati, ci sono le suore, ci sono gli uomini dell'insegnamento. Ciò che è chiesto a tutti è la fede, la speranza e la carità. La Chiesa vive questa unità profonda che poi si diversifica nei carismi, e voi sapete che ognuno di voi avrà una sua vocazione da Dio. Non sarete tutti francescani e francescane, qualcuno lo sarà. Guai se non ci fossero più francescani e francescane. Ma guai se non ci fossero più mercanti, guai se non ci fossero più professori, guai se non ci fossero più papà, non ci fossero più mamme, non ci fossero più nonni. È il mistero di questa Chiesa che è se stessa nella ricchezza e nel rispetto della chiamata di Dio che è diversa per ognuno, che è assolutamente peculiare. Un'ultima cosa, due grandi immagini ancora ci possono aiutare per capire questa Chiesa in cui voi state pian piano entrando. Il Nuovo Testamento, la Scrittura ci parla della Chiesa dicendo che è il corpo di Cristo e che insieme è la sposa di Cristo. Cosa vuol dire il corpo di Cristo? Vuol dire che Cristo è il nostro capo e noi siamo come il suo corpo, cioè il nostro rapporto con Cristo è così forte che Lui stesso vive in noi. Lui stesso ama tramite la nostra carne, la nostra vita. Lui è quella linfa vitale che entra dentro la nostra stessa vita e dove noi stiamo c'è la sua stessa presenza. C'è un teologo, a me piace molto questa espressione, dice in fondo è come se risorgesse solamente Gesù, ma siccome noi siamo il suo corpo, siamo noi a risorgere insieme con lui. La vita nuova ce l'ha lui, ma lui ce la comunica talmente, siamo talmente legati a lui, che la bellezza della sua pace, del suo perdono, della sua misericordia entra dentro di noi e ci sostiene, ci rinnova. Noi siamo una sola carne. E voi sapete che questo diventa vero e visibile proprio quando si riceve la comunione. Nella comunione noi ci uniamo talmente a Cristo che noi mangiamo di Lui e diventiamo come una cellula del suo corpo. Cioè Lui è il Signore, ma noi siamo come divinizzati. Noi siamo talmente vicini a Dio che Dio viene dentro di noi, che Dio entra dentro la nostra stessa vita. Ma insieme, è l'immagine del versetto che abbiamo letto dell'Apocalisse, noi siamo come la sposa di Cristo, cioè da un lato noi siamo uniti, lo sposo e lo sposa sono uniti, ma lo sposo e la sposa sono anche uno di fronte all'altra e ogni tanto lo sposo dice alla sposa, ma scema che non sei altra, ma vuoi cambiare, ma vuoi essere un po' più dolce, ma vuoi, e Cristo sposa, Cristo è lo sposo, ma cambiati gli ordini, anche il maschio si sente dire, ma guarda che stai combinando, ma vuoi pulire, ma vuoi aiutare, ma vuoi dirmi quello che pensi, cioè questa Cristo da un lato è una sola cosa con noi, ma d'altro canto è colui che ci dice sempre seguimi, convertiti, io ti voglio bene, cambia, sarai più bello se segui la mia via. Il suo amore che è totale ci chiede di andargli sempre più vicino, ci chiede di seguirlo, ci chiede come uno sposo che dice vieni con me, vieni in questo matrimonio, vieni in queste nozze e fidati una buona volta di me. A volte nel fidanzamento c'è uno che non si fida mai dell'altro, nessuno si fida, c'è mai nessuno, e Cristo come sposo dice vieni una buona volta, io ti aspetto. Ecco, questa immagine del matrimonio è l'immagine straordinaria del rapporto che Cristo ha con noi. Cristo ci ama come un uomo che promette di essere fedele alla sua donna nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, e promette di amarci anche se noi lo tradissimo. Voi sapete che il matrimonio è questo, il matrimonio è dire io ti voglio bene, difficilissimo, anche se tu mi sputerai in faccia. Ti voglio bene anche se io mi accorgo che tu in realtà mi nascondi, cioè il mio amore è così grande che supera il peccato che tu hai. Cristo è lo sposo della Chiesa, per questo Cristo non potrebbe essere senza la Chiesa, perché Cristo ha detto a noi io sono lo sposo, io vi voglio bene, io vi amo. Se volete, la Chiesa, come ultima immagine che mi viene in mente, è necessaria perché Cristo si sia rivelato. Cioè, se non ci fosse una persona che ha ricevuto l'amore di Cristo, in realtà Cristo sarebbe un fallito, sarebbe uno che ha detto, che pensa di voler bene, ma l'altro non l'ha capito. Voi sapete che a volte capita quando si è innamorati, io mi ricordo quando ero ragazzo, nella mia vita, nella vita dei... c'era uno che era innamorato di un'altra, però era così timido che non glielo diceva. E allora l'altra persona lo guardava e non capiva niente, pensava che quello lo odiava perché faceva delle cose strane. Perché finché tu non capisci quello che io ti dico, in realtà io non ti ho comunicato il mio amore. Cristo ci ha comunicato il suo amore perché la Chiesa ha capito l'amore di Cristo. Se non ci fosse la Chiesa, Cristo sarebbe un fallito, sarebbe uno che non è stato capito da nessuno, come alcuni che pensano di amare un altro ma non glielo dicono mai, sono sempre nei loro pensieri e quindi quell'amore non diventa una realtà. Cristo si è rivelato, ha detto il suo amore perché la Chiesa ha capito di essere amata, perché Pietro, Paolo, Giovanni, Giacomo, la Maddalena hanno capito che Cristo gli voleva bene. Ecco, questo è il mistero che vi sta portando verso Cristo. Voi capite che Cristo è il vostro sposo, che Cristo vi dice vieni in questa alleanza di amore, vieni in questo cammino, in questo dono totale, in questa fraternità. Io sono venuto perché tu sapessi che io non sono venuto per stare nascosto, io sono venuto perché tu lo sapessi e ricevessi il dono del battesimo che è il segno di questo amore. Ci raccogliamo un istante nel silenzio a meditare il mistero della Chiesa, questa Chiesa che sembra così lontana da Cristo agli occhi del mondo e in realtà è la garanzia che Cristo è veramente venuto e ci ha veramente amato e si è veramente donato a noi totalmente.